Do you hear that? That's the sound of you getting paid when you use your Payback Checking debit card from Andrews Federal Credit Union. That's right. Every time you use your debit card to make a purchase over $5, you earn 5 cents cash back. That adds up fast. Open your account at Andrews Federal and start earning more today. Visit andrewsfcu.org to get started.
Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA. For eligibility, membership requirements, and details about payback limits, visit andrewsfcu.org.
Brutta bestia, vuoi che te la dica in breve? Mi venga un colpo se tua madre può volerti bene. Non sei cavaliere, perché? Non hai 100.000 sesterzi. Se vuoi saperlo, sei solo l'esiliato di Rodi. Cesare, hai posto fine all'età dell'oro di Saturno. Finché vivrai, infatti, sarà sempre età del ferro. Il vino lo ripugna, perché costui ha sete di sangue ormai. Di sangue si sazia, come un tempo di vino puro. Romolo, guarda il felice Silla. Felice non per te, ma per sé. E se vuoi guarda anche Mario, ma al suo ritorno. E così pure Antonio che scatena le guerre civili. Guarda le sue mani più di una volta insozzate di crimini ed esclama «Povera Roma!». Con molto sangue ha regnato, chiunque dall'esilio si è giunto al comando. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e qui con me c'è sempre Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, ci siamo lasciati con le avventure di un personaggio, insomma, tra i più grandi della storia di Roma. Sono di parte se comincio subito così.
Vabbè, però hai anche ragione, dai.
Stiamo parlando ovviamente di Ottaviano, che, insomma, lo abbiamo lasciato forse all'apice, no, dello scontro con Antonio, un'altra persona che comunque aveva in quegli anni acquisito un discreto potere. Abbiamo seguito, insomma, tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato questo scontro e ci siamo lasciati con una battaglia molto importante, la battaglia di Azio, che in un certo senso segna la vittoria definitiva di Ottaviano sul suo nemico, ovviamente aprendogli la strada a un dominio futuro tutto in discesa, almeno apparentemente. Cosa succede dopo Azio? Che Ottaviano sbarca ad Alessandria. Vi ricordate, Alessandria era stata, diciamo, presa un po' a capitale, no?
Certo.
Per le forze di Antonio. E incontra, indovinate un po' chi, anche Cleopatra, in un colloquio privato. Cleopatra probabilmente voleva in qualche modo cercare di sedurlo, di ammaliarlo, come aveva fatto, no? Sia con Cesare in passato, in parte, e poi con Antonio, insomma, in maniera anche abbastanza eclatante, come abbiamo visto. Tanto che, insomma, si fa trovare addirittura circondata da numerosi ritratti di Giulio Cesare in un'enorme camera da letto, no? Insomma, ci viene presentata in una situazione abbastanza esplicita, diciamo.
Beh, comunque, mi sembra giusto, non c'è due senza tre, no? Poi il padre, figlio, cioè.
Aveva funzionato fino a quel momento, perché non riprovare, giustamente. Però le cose, insomma, non vanno esattamente come Cleopatra spera, anche perché Ottaviano, insomma, si dimostra molto più freddo. In buona sostanza l'unica cosa che riesce a ottenere, non proprio con queste parole, ma insomma Ottaviano gli dice: bah, se vuoi c'è spazio sul carro del mio trionfo. Cleopatra non la trova una prospettiva proprio attraente, diciamo, e quindi si suicida facendo tipo mordere, insomma, da un serpente, come abbiamo visto anche,
come la leggenda ci narra,
sì in varie interpretazioni anche letterarie, no? Insomma, l'Egitto nel 31 è pacificato, Antonio non c'è più, Ottaviano è l'assoluto padrone di Roma. Pensate che, cioè, per dare un po' le proporzioni di questa cosa, le legioni che erano di Antonio ovviamente passano sotto il comando di Ottaviano, che in quegli anni si trova a capo di circa una settantina di legioni. Cioè, una cosa, insomma, mai vista prima. Sì, ma poi in un periodo di pace, diciamo, no? Perché ovviamente oltre a questo scontro non c'erano altri problemi, insomma, che giustificassero un esercito tale. E nel 31 comincia quello che poi viene definito il suo principato, cioè in pratica un regime istituzionale che si basa sulla sua figura come princeps, cioè come principe fondamentalmente. Ovviamente non dobbiamo immaginarci questo come una sorta di moneta girata all'improvviso, cioè non è che dopo la battaglia improvvisamente Ottaviano si trasforma in Augusto. È un processo molto lungo che dura molti anni e coinvolge insomma svariate riforme alle istituzioni romane che piano piano, un passettino alla volta, concentrano su di lui una quantità di poteri mai vista prima, come succede spesso. Ovviamente il potere da personaggi di questo tipo non viene preso, no? Da un giorno all'altro.
Beh, assolutamente,
è una
no.
cosa che avviene piano piano. Allora, innanzitutto nel 29 a.C., dopo che ha scoperto e represso un tentativo di ribellione, pensate, da parte di Marco Emilio Lepido, che era il figlio del triumviro che se ne stava bello tranquillo, nell'ex triumviro ormai, che se ne stava bello tranquillo al Circeo.
Dopo aver assaggiato un sorso del Chad Ottaviano, intendi, come il nostro meme ha insegnato.
Esatto, di farsi gli affari suoi, e dovette poi affrontare insomma un periodo abbastanza difficile con una crescente ostilità senatoria che insomma temevano in qualche modo che ci fosse un rigurgito di regalità, no? Dopo come era stato con Cesare, e ovviamente semplicemente perché altri senatori erano vicini ad Antonio, un'altra fazione, no? Rispetto alla sua. Tanto che addirittura sappiamo che nel 29 e 28 avanti Cristo girava armato e faceva perquisire i senatori, diciamo prima dell'ingresso in Senato, quindi insomma non se ne stava proprio tranquillo, e mi viene da dire anche a ragione visto come era finita con Cesare.
Beh, no? Sì, non aveva tutti i torti, ecco.
Esatto. E con l'Alexio Senatus, cioè una sorta di revisione su chi faceva parte del Senato, fece espellere ben 210 senatori con le motivazioni più disparate, ma di fatto insomma era un'epurazione degli antoniani. E dopo queste modifiche, quello che lo preoccupava di più era come giustificare il potere personale che aveva ottenuto di fronte alla legge. C'era questa cosa sempre un po' romana, no?
Certo,
di dover trovare comunque una giustificazione
legale. Le vie
legale.
Legali per le cose illegali.
Esatto, esatto. Perché comunque non esisteva nulla di simile alla sua figura, legalmente parlando, no? Ed era un po', se vuoi, lo stesso problema che si era trovato ad affrontare Cesare in modo diverso. E la soluzione che trovò Ottaviano fu quella di una sorta di restaurazione innovativa. In che senso? Nel senso che varò tutta una serie di piccole riforme, piccole nomine, che in pratica gli consentirono di concentrare il potere di cariche che erano già esistenti e che comunque la Repubblica conosceva nella sua tradizione, ma tutte nella sua persona, fondamentalmente.
Giustamente.
Cassio Dione, che insomma lo vedremo, è una delle fonti diciamo principali di questo periodo, ci riporta anche un siparietto, ovviamente, per diciamo fa riportare delle opinioni di quel periodo per bocca di due personaggi, Agrippa e Mecenate, una riflessione diciamo su quale sia la forma migliore da adottare, se quindi fare un ritorno diciamo alle istituzioni repubblicane oppure a delle istituzioni monarchiche che erano proprio del passato anche di Roma, che è molto interessante, che insomma trovate e vi invito anche ad andare a leggere perché è carino, insomma rende bene l'idea di quanto fosse poi combattuto, no? Anche in questo periodo, non solo Augusto ma in generale la società romana. E abbiamo detto insomma che il periodo di riforme fu molto lungo e passò per tantissimi step, tra i quali la limitazione della libertà di spostamento di alcuni senatori, che non era proprio una cosa nuova, in realtà era già accaduto in passato, ma che comunque si era fatta abbastanza preeminente, la riduzione dell'esercito, che comunque doveva essere ridotto perché non poteva essere mantenuto
siamo
a 60 regioni.
Siamo un po' troppi.
No, infatti, che veniva portata a 26 legioni, ma soprattutto attraverso un potere che Augusto, che insomma Ottaviano, che in questo periodo diventerà Augusto, aveva esercitato per anni e anni senza sosta. Pensate che dal 31 al 23 fu sempre console, sempre, consecutivamente, insieme ad un uomo insomma di sua fiducia che ruotava magari di volta in volta. Cosa importante, fece in modo che le province che non erano state ancora pacificate potevano essere assegnate solo a lui. Questa può sembrare una cosa magari di poco conto, però in realtà era importante perché di fatto preveniva la possibilità ad altri uomini di garantirsi della gloria militare, che abbiamo visto quanto era importante, no? Nel mondo romano. Nel 27 poi c'è il passaggio, diciamo, viene proclamato Augusto, cosa che tra l'altro lo avvicina proprio a un dio, che era una cosa di famiglia, no? Mi viene da dire,
certo.
Visto che comunque augere significa innalzare, no? E addirittura gli viene anche data la corona civica e gli viene dato uno scudo d'oro, la corona civica per aver salvato il popolo romano, ovviamente, e uno scudo d'oro che venne appeso in Senato e che proclamava tutte le sue virtù, quindi insomma diciamo una cosa poco personalistica. E lui stesso, quindi, piano piano, come abbiamo detto, accennato già prima, cambiò completamente le istituzioni della Repubblica, ricevendo praticamente tutti i poteri che erano già previsti nella tradizione, cumulati tutte sulla sua persona. Ce lo dice lui stesso nelle res geste, che sono scritte da Augusto proprio di suo pugno, in un passaggio in cui lui ci dice proprio esplicitamente: successivamente fui superiore a tutti per autorità, pur non possedendo un potere superiore a quello degli altri che mi furono colleghi nelle magistrature. Cioè, io avevo più potere di tutti, però non è che singolarmente avessi più potere, cioè meno potere degli altri nelle magistrature, insomma. Un po' un modo, diciamo, furbo, sì, di metterla, no?
Abbastanza.
Poi, insomma, prosegue il suo periodo, anche perché tra il 26 e il 23 di nuovo è ininterrottamente console. Si sposta in Spagna per pacificarla definitivamente. Avevamo visto che, insomma, la Spagna aveva ancora alcune regioni nella parte nord, magari più vicino alla Galizia, che non erano ancora state pacificate, dove però c'è il primo, diciamo, intoppo in questo periodo, perché si ammala abbastanza gravemente, tanto che, insomma, rischia anche di morire, cosa che dà seguito a un periodo anche di crisi. Ovviamente non ci si mette solo la malattia, ma anche altri fattori, un processo, una congiura scoperta, che tra l'altro era stata fatta dal fratello di Mecenate, quindi incrina anche un po' l'amicizia che c'era tra i due. Ma comunque il problema di questa crisi è che forse si arriva per la prima volta a capire che la successione a una cosa del genere è molto dura, anche perché si va a creare un vuoto istituzionale incredibile, perché, insomma, manca una figura che di fatto ha concentrato tutto e ha riformato ormai in maniera praticamente irreversibile, no? la Repubblica. Ottaviano comunque si riprende, diciamo, depone il consolato, ma rafforza quelli che saranno poi i poteri imperiali successivi. Quindi la soluzione a questa crisi è accentrare ancora di più il potere, tendenzialmente.
Certo, chiaramente, abbastanza.
Ottiene un imperium proconsolare a vita, che di fatto gli dà il potere di promagistrato in tutte quante le province, cosa che però gli pone un problema, perché in base a questa istituzione, in questa magistratura, lui non può agire nella vita politica mentre si trova a Roma, anche perché non era più console. Allora, qual è la soluzione? È molto semplice. Praticamente si fa assegnare dal Senato i poteri di tribuno della plebe a vita, che è sufficiente per convocare i comizi, mettere un po' di veti, essere considerato sacro e inviolabile, senza però l'obbligo di allontanarsi dalla città. In aggiunta a questo, gli viene anche conferito il potere di convocare il Senato a suo piacimento,
così,
su qualunque questione.
Tanto per...
Sì, praticamente. Questo ovviamente alimenta il fatto che Augusto, ormai a pieno titolo, aveva praticamente poteri che presi singolarmente non erano così in contrasto, come abbiamo detto, con la tradizione repubblicana, ma di fatto erano tutti in mano sua. Vennero ristabilite le elezioni, quindi magari, no, uno dice, poteva emergere qualcun altro. In realtà no, perché comunque anche qui Augusto poteva fare quello che voleva, perché aveva il potere della nominatio, quindi poteva avere il controllo pieno su chi si candidava, e anche quello della commendatio, e quindi poteva raccomandare lui a delle cariche delle persone a lui vicine. Quindi di fatto...
Bene, fate le elezioni, però secondo me dovrebbero essere candidati questo, questo e questo, ma io vi direi questo qui.
Sì, esatto, più o meno va così, diciamo. E, insomma, in questo contesto di accentramento del potere c'è tutta una serie poi anche di espansione e di interazione con il resto, diciamo, del mondo. La vita non si svolge solo a Roma. Augusto nel 22 recupera le insegne di Crasso, che vi ricordate aveva fatto quella pessima fine contro i Parti, adotta i figli di Agrippa, che nel frattempo era rimasto sempre al suo fianco ed era diventato anche console in questo periodo. Anche lui era stato insignito dell'imperium proconsolare, quindi, insomma, ne aveva decisamente beneficiato dall'amicizia con Ottaviano. E insomma, con l'intento poi di nominare suoi successori i figli di Agrippa, che vengono anche adottati da lui stesso. Quindi, insomma, si stava anche un po' sistemando per la successione, no?
Certo.
Ciliegina sulla torta l'abbiamo.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nel 12 avanti Cristo, quando il povero Lepido, quello originario, l'ex triumviro, muore in tranquillità nella sua casa, nella sua villa al Circeo, mentre si stava facendo gli affari suoi. E quindi che cosa mancava ad Augusto? Mancava la carica di Lepido, il pontefice massimo, e quindi se la prende immediatamente, cosa che lo pone anche alla guida religiosa di Roma, ovviamente. Ovviamente poi da qui partono tutta una serie di attività legislative su cui non ci soffermiamo, ma che sono molto importanti. Vengono proclamate delle leggi sul matrimonio, contro l'adulterio, che colpiranno, come vedremo, anche la sua famiglia stessa, contro lo stupro, e una che sarà particolarmente importante in un periodo che andremo a trattare, quella sul crimen maiestatis, che decretava di fatto la morte per chiunque attentasse allo Stato romano. Sarà molto importante non sotto Augusto, ma sotto il successore di Augusto, come vedremo.
Oh, e quindi possiamo parlare del successore di Augusto. Beh, non è così semplice, perché comunque la successione è molto delicata, perché ha avuto un pochino di sfortuna, diciamo, no? Non aveva figli maschi, tanto per iniziare, che al tempo era un po' un problema. Aveva solo Giulia, che nel 23 a.C. aveva fatto sposare a suo nipote Marcello, che era il figlio della sorella, Ottavia. Su lui puntò tantissimo, lo rivestì di vari onori. Il problema è che nello stesso 23 a.C. Marcello muore.
Ed è la prima sfortuna.
Esatto, ed è la prima sfortuna. Augusto è molto legato a lui, lo fa addirittura seppellire nel suo mausoleo. Quindi insomma, era una persona molto legata, a cui era molto legato. Qui si sospetta già di un'assoluta protagonista di questo periodo, ovvero la moglie di Augusto, Livia, così tanto bistrattata, che era anche tra l'altro la madre di Tiberio. E questo ha destato molti sospetti, perché effettivamente, come sappiamo, il successore sarà proprio lui. Però va bene, questa è un'altra cosa. Comunque va detto che in quegli anni pare ci fosse comunque un'epidemia molto grave, e quindi questo avesse portato via Marcello. Come seconda persona, che comunque aveva già un potere e godeva della fiducia, della piena fiducia dell'imperatore, c'era sicuramente Agrippa, che abbiamo già conosciuto, no? Il buon Marco Vipsanio, che però muore nel 12 a.C., malato, all'età di 51 anni. Cassio Dione ci scrive questo sulla morte di Agrippa: e così morì Agrippa, che si era distinto come il più nobile dei suoi contemporanei e che aveva beneficiato dell'amicizia di Ottaviano, guardando al maggior vantaggio possibile per il suo princeps e per la Repubblica. Comunque, era una persona,
una bella figura,
no?
Di Agrippa.
Molto molto stimata, il buon Agrippa. Poi nel 17 a.C. Augusto aveva adottato i figli di Giulia e di Agrippa, ovvero Caio e Lucio Cesari, entrambi Cesari ovviamente. 3 anni il primo, l'altro appena nato. Erano molto piccoli e quindi Augusto non poteva ovviamente contare su di loro per la successione.
Chiaro.
Quindi sposta la sua attenzione su Druso, un valente generale, un valente insomma, combattente che aveva vinto in Germania oltre il Reno, e anche su Tiberio, che a dirla tutta si era distinto in Oriente e in Rezia come generale, ma che pochi anni dopo muore all'Elba per una caduta da cavallo.
Druso ovviamente, non,
sì,
non Tiberio.
Cioè, chiaramente Druso, sì. Stiamo parlando di Druso anche perché Tiberio è quello che lo sostituisce, cioè è quello che poi alla fine prende la successione, quindi lui è vivo, non è caduto da cavallo. Caio e Lucio Cesari, quindi i giovani, muoiono però anche loro nel 2 e nel 4 d.C. Abbiamo, no? Abbiamo scavallato l'anno 0. Siamo arrivati.
Ah, sì, nel frattempo.
Siamo arrivati, esatto, a contare, esatto, no? Nella nostra, diciamo, epoca.
Quindi, dalle prossime puntate possiamo mettere il dopo Cristo. Perché,
esatto.
Però qui, in questa siamo ancora Cristo. Un po' attenti, perché insomma, siamo, esatto, a cavallo, diciamo.
Giulia, la figlia di Augusto, che era la moglie di Tiberio, viene condannata per adulterio ed esiliata prima a Ventotene in condizioni molto disagiate e poi a Reggio Calabria. Questa cosa ovviamente fu molto delicata per lo stesso Augusto, perché aveva anche riflettuto se condannarla a morte.
Poi non le risparmiò nulla, perché peraltro a Ventotene c'era, a lei aveva delle limitazioni, non potevano esserci uomini, insomma una condizione veramente dura.
Un po' dura, un po' dura. Quindi Svedonio ci riporta, diciamo, no, un fatto, ovvero che lui diceva sempre: vorrei essere senza moglie o essere morto senza figli.
Sì, forse riassume un po' tutte le pene di questo periodo di Augusto.
Esatto, esatto. In tutto questo comunque lo stesso Augusto fa recapitare a Giulia una lettera a nome di Tiberio in cui annulla il matrimonio. Poi, per non farsi marcare nulla in famiglia, anche la figlia di Giulia, quindi Giulia minore, fu esiliata alle isole Tremiti per aver ordito un complotto contro il principe. Quindi anche la figlia, insomma, che vuole, no? Cioè anche la nipote, certo, che vuole ucciderlo. Abbiamo tutto. Quindi a questo punto lui si vede costretto, no, a organizzarsi un attimo, e quindi ordina a Tiberio di adottare Germanico, che è il figlio di Druso. Invece lui stesso adotta Agrippa Postumo, che era l'ultimo parente diretto che gli era rimasto, che però cadde in disgrazia perché accusato di depravazione, carattere violento e pazzia, cosa che sarà sempre più comune peraltro agli imperatori o comunque agli aristocratici, insomma, che gli ambienti più conservatori non gradiranno. Diciamo che queste accuse di pazzia sono molto semplici da dare, ecco, da donare un po'.
Diventeranno poi una scusa, no? Anche
esatto, esatto, esatto. Quindi viene esiliato anche lui a Sorrento prima e poi a Pianosa. Alla fine, il 13 d.C., quando si celebra il trionfo di Tiberio sui Germani e il rinnovo dell'Imperium Proconsolare, si compie finalmente la volontà di Livia e Tiberio è insomma designato, diciamo, come imperatore. Quando Augusto muore l'anno successivo, infatti già Tiberio aveva gli stessi poteri sostanzialmente del padre, diciamo, adottivo, e assume quindi il comando dello Stato.
Certo, infatti Augusto probabilmente negli ultimi anni si era un po' rassegnato, diciamo, all'idea di dire va bene, se dobbiamo
tenercelo.
E infatti
così.
Già insomma l'aveva elevato, no, ad avere più o meno le sue stesse prerogative. Augusto quindi muore nel 14 d.C., e i suoi funerali vengono insomma tenuti davanti al popolo da Tiberio e da Druso Minore. Il Senato gli conferì l'appellativo di Divus anche a lui, e peraltro Augusto qui insomma nelle prime parole del suo testamento forse sfoga un po' di frustrazione, perché dice: poiché la sorte mi ha rapito ancor giovani i miei figli Caio e Lucio, nomino Tiberio Cesare mio erede. Cioè, della serie, siccome non c'era nessun altro,
mi tocca
e nomino Tiberio. Ovviamente la cosa fece anche un po' discutere, perché insomma non è che Tiberio ne uscisse proprio in ottima luce, però comunque diciamo le cose, the show must go on, come si dice, no? Si glorifica Livia, che ovviamente tra l'altro in maniera curiosa viene anche adottata da Augusto e quindi diventa una moglie figlia, sorella di Tiberio, che però è sua madre, quindi insomma c'è un po' una cosa,
una bellissima
strana.
Famiglia, diciamo.
Esatto. Però era importante come passaggio questo, perché ovviamente anche lei in questo modo diventa parte della gens Iulia, no?
Certo.
Quindi è un passaggio formale comunque necessario. Anche Augusto nelle sue ultime volontà, come Cesare, lasciava 40 milioni di sesterzi allo Stato, 3 milioni e mezzo alla plebe, 1000 a ogni pretoriano e 300 ai legionari. Quindi insomma si era fatto sentire, diciamo, con le spese. Dopo una specie di processione, diciamo, chiamiamola così, per mezza Roma, il funerale si espande in tutta la città, viene poi cremato al Campo Marzio, le ceneri vengono collocate al suo mausoleo, che è tuttora insomma in piedi, anche se è stato restaurato di recente, è stato purtroppo lungamente in stato di abbandono il mausoleo del povero Augusto. Per finire venne fatta volare un'aquila in cielo come simbolo della divinizzazione di Augusto come successore di Cesare. Quindi insomma anche qui la divinizzazione è completa. E quindi tocca a Tiberio. Tiberio che però non godeva di una grande popolarità, e all'inizio fu anche un po' restio ad accettare tutti i poteri di Augusto, probabilmente perché insomma forse non si sentiva neanche troppo in grado, tanto che sembrava volesse rimetterli nelle mani del Senato, affidando a più persone insomma l'onere, no, di dividersi la responsabilità della gestione di Roma. Ma il Senato comunque in realtà lo spinse ad accettarli, anche perché, come abbiamo visto prima, era abbastanza impensabile tornare indietro dopo tutte le riforme di Augusto. E la sfortuna di Augusto però non lo abbandona con la morte, perché prosegue anche dopo, perché ovviamente parliamo della successione. Perché Augusto aveva già fatto dei pensieri della successione post Tiberio, però insomma i suoi piani vanno quasi subito in fumo, perché Germanico muore nel 19 d.C. e Druso Minore nel 23, favorendo l'ascesa di Caio, detto Caligola, che poi insomma vedremo, e che era il figlio di Germanico e Agrippina Minore. Ma andiamo insomma piano piano con ordine a snocciolare un po' di questi personaggi che sono importanti. Allora, Tiberio sicuramente in vita continuò l'opera di Augusto, anche se le fonti, che sono a lui un po' ostili, come per esempio quella di Tacito, ci riportano un carattere che è orgoglioso, introverso, tenace, ma anche abbastanza invidioso, insomma un personaggio generalmente molto negativo. Velleio Patercolo bilancia, che è già un pochino meno negativo, e mette in luce anche le capacità, insomma, come comandante militare e anche amministrative di Tiberio. Al solito probabilmente la verità sta un po' nel mezzo, no?
Esatto, un po' nel mezzo.
Anche se insomma la storiografia che un po' ha vinto, no, alla fine è quella di un personaggio estremamente negativo come quello del povero Tiberio. Certo è che non si presenta bene, perché la prima cosa che fa è eliminare il povero Agrippa Postumo, ovviamente rivale, perché insomma sappiamo, no, che poteva in qualche modo essere suo contendente, probabilmente addirittura su ordine dello stesso Augusto in punto di morte, ma che in realtà le fonti a lui ostili poi attribuiscono a Tiberio. In tutto il principato Tiberio dovette convivere con l'enorme prestigio militare di Germanico, che era il figlio del fratello d'uso maggiore, questa puntata sarà un delirio da seguire con le famiglie, quindi il consiglio che vi possiamo dare è munitevi di albero genealogico e con pazienza, diciamo, seguite i vari nomi dei vari personaggi. E anche perché, insomma, Germanico in realtà si era fatto una grossa gloria. Da prima domò una rivolta di alcune regioni sul Reno, poi condusse le legioni stesse al di là del Reno, che lo portarono a raggiungere Teutoburgo, dove aveva dato sepoltura e onore, diciamo, ai resti dei caduti di Varo nella battaglia di Teutoburgo, che tratteremo, insomma, in maniera abbastanza ampia.
L'abbiamo saltata, ma ovviamente la rifaremo.
No, non la volevamo fare di fretta, perché insomma è un bel avvenimento importante. E però, insomma, al suo ritorno Germanico prese anche l'imperium proconsolare, ma Tiberio, forse anche un po' per arginarlo, decretò che il confine con Reno bastava, cioè basta spedizione in Germania, finisce tutto con Reno. La vendetta su Arminio era stata fatta, insomma, le regioni di Varo le abbiamo vendicate, va bene così. Nel frattempo però in Cappadocia e più in generale, insomma, in Oriente si erano creati un po' di problemi che resero necessario l'intervento militare di Roma. E insomma Tiberio decise di mandare proprio Germanico, un po' per capacità, perché indubbiamente aveva ottenuto tanti successi, un po' anche per, no, allontanarlo un po' da Roma, perché insomma più lontano va meno può essere, insomma, un rivale da questo punto di vista. Germanico però si distingue subito, perché risolve la questione abbastanza rapidamente, però poi entra in contrasto con lo stesso Tiberio, perché che succede? Entra in Egitto senza il consenso esplicito di Tiberio. Per le riforme istituzionali che si erano venute a creare era necessario che, insomma, questo passaggio formale, no? Crea un po' uno strappo istituzionale questa cosa, e purtroppo, vuoi a causa di questo o vuoi comunque in maniera, come dire, contingente, qualche anno dopo, improvvisamente, a 33 anni, si spegne l'astro nascente di Germanico, che muore. Si dice forse avvelenato su proposta di Pisone, che era un legato di Siria che Tiberio aveva messo lì per controllare un po' Germanico in Oriente. Germanico da Svetonio ci viene presentato come bello, valoroso, dotato di doti superiori, di eloquenza e cultura, una persona che insomma in sé incarnava tutte le qualità fisiche e morali che erano desiderabili da un uomo. Quindi ovviamente la scomparsa di una persona così colpisce, no? Cioè crea ovviamente un po' di contrasti. E a quel punto, quindi, questi contrasti diventano più gravi che mai e Tiberio si trova a dover fronteggiare l'ostilità quasi aperta di Agrippina Maggiore, come vedremo, che era la figlia di Agrippa e Giulia, nonché moglie ovviamente di Germanico, che insomma non è che era proprio felice che fosse morto il marito, che riuscì addirittura.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus. Terms and conditions apply. See website for details. Tura a mobilitare alcuni sostenitori e che riapriva un po' la questione della successione, visto che insomma potevano essere candidati sia il figlio di Tiberio, che era Druso minore, ma anche uno dei tre figli di Germanico e di Agrippina. Insomma, succede un po' un caos, no? E in questo caos emerge anche una figura particolare.
Esatto, che gioca una parte fondamentale nella storia del regno di Tiberio e che è Lucio Elio Seiano, che nel 16 d.C. era stato eletto prefetto del Pretorio, quindi il capo, diciamo, della forza militare che doveva difendere l'imperatore. Dopo proprio la morte di Germanico, il candidato alla successione diventava ovviamente Druso, che era il figlio naturale di Tiberio, che come suo cugino era già un generale molto distinto perché aveva domato una rivolta in Pannonia. Seiano, che ci riportano insomma le fonti, aveva un carattere molto simile a quello di Tiberio, quindi era una persona molto riservata e tutto quanto, ma era dotato di un'assoluta fame di potere, accumula sempre di più la fiducia da parte sia dell'imperatore che da una parte, diciamo, dell'establishment, no? Che comunque è sempre utile avere. e mira fondamentalmente senza mezzi termini a essere il successore di Tiberio. Quindi a un certo punto che fa? Riesce a convincere l'imperatore della necessità di arrivare, insomma, portare le nuove corti pretoriane verso Roma, e grazie a questo ottiene ovviamente un potere che può più incidere nella sua lotta politica contro Druso, che a quel punto, insomma, è aperta, e lui ovviamente vuole, in virtù del fatto che vuole essere nominato lui imperatore, vuole eliminare questo Druso. Per questo fa una cosa molto semplice: seduce la moglie di Druso, Claudia Livilla, e insieme a lei lo avvelena nel 23 d.C. Così per quasi 10 anni Tiberio non sospetterà mai del suo prefetto, perché comunque l'idea che l'opinione pubblica aveva, per quanto ci fossero sospetti, era che fosse stata la sola Livilla per magari motivi loro personali, insomma, di coppia. Comunque la morte di Druso porta verso Tiberio l'astio comunque del popolo, che già inizialmente non era proprio il massimo sostenitore. Però a quel punto ancora più astio si genera, perché comunque Germanico era molto amato. Druso, sia Druso che Germanico erano... La morte di Druso porta Tiberio ad essere odiato dal popolo, che già prima comunque lo tollerava molto poco. E l'imperatore inizia a soffrire questo astio. Infatti qualche anno dopo, nel 26 d.C., sotto il consiglio di Seiano, chissà perché...
Guarda caso.
Esatto, si sposta da Roma, in cui praticamente non tornerà più. E si sposta prima in Campania e poi a Capri. Seiano a quel punto è libero di fare e disfare a suo piacimento e si concentra sull'eliminazione degli oppositori politici alla sua ascesa al trono. Prima direttamente sulla discendenza del povero Germanico, no? E poi invece sugli stessi alleati di Germanico, sulle persone che in vita gli erano stati amici, che sono tutti o esiliati oppure muoiono suicidi prima che la condanna si abbatta su di loro.
Insomma, un periodo abbastanza movimentato. Poi, insomma, grazie a questo potere delle sue corti riunite, Seiano di fatto perseguita, no? Gli oppositori politici, usando uno strumento che era già, insomma, stato introdotto dallo stesso Augusto, l'abbiamo visto prima, la lesa maestà, no?
Esatto.
E quindi cosa fa? Inizia, usando questo strumento, un po' a dare della lesa maestà a tutte le persone che bene o male lo intralciano, comprando poi in seguito anche delatori per i processi, creando di fatto una situazione di sospetto, no? In cui cadde lo stesso Tiberio, sospettato di tramare, no? Lui stesso. Seiano poi, insomma, per consolidare la sua posizione, aveva sposato anche la vedova di Druso, Livilla, e l'unica cosa che gli mancava a quel punto era il riconoscimento politico. E per ottenerlo, diciamo, Seiano stava cercando di convincere Tiberio a concedergli la tribunicia potestas, mentre per il 31 d.C. viene nominato console insieme allo stesso imperatore. Quindi di fatto piano piano si stavano creando le condizioni per comunque presentarsi come una personalità politica molto importante. In realtà sul più bello i progetti di Seiano crollano. Perché? Perché la vedova di Druso Maggiore, Antonia Minore, si fa portavoce della classe senatoriale e scrive una lettera a Tiberio in cui in pratica smaschera i piani di Seiano, tra i quali anche l'assassinio di Druso, quindi della serie il re è nudo, no? A quel punto l'imperatore si decide a destituire il prefetto del pretorio, tramando con quello dell'urbe Macrone. Tiberio quindi nomina Seiano pontefice e gli promette la tribunicia potestas, ma contemporaneamente lo costringe a dimettersi da console insieme a lui. Nel frattempo nomina Macrone prefetto del pretorio in segreto e lo invia a Roma per accordarsi con il prefetto dei Vigiles, Lacone, e al nuovo console Regolo, in modo tale che convocasse il Senato per il giorno successivo. Seiano quindi è convinto che, insomma, la nomina sia arrivata, va alla riunione tutto tranquillo, ma nel frattempo, ovviamente lui non lo sa, ma Macrone ha organizzato tutto per il suo arresto. Viene letta una missiva di Tiberio in cui si smaschera Seiano, che viene quindi arrestato e condannato alla damnatio memoriae. Finiva, insomma, così un momento particolare, insomma, della vita di Tiberio, in cui però alla fine riesce, diciamo, a uscirne, ad arginare, insomma, questa figura che stava in qualche modo approfittando, no? Di lui. Gli ultimi anni della vita di Tiberio però non sono affatto semplici, perché oltre a tutto questo comunque si rivela una forte crisi economica, ci sono insomma un acuirsi abbastanza forte dei contrasti col Senato, questo periodo buio segnato da processi, condanne, come abbiamo visto. Nel 35 d.C. Tiberio nomina eredi congiunti due persone che adesso vedremo, Caligola e Tiberio Gemello, il figlio di Druso minore. La fine di Tiberio arriva nel 37 d.C. a 78 anni a Miseno, durante un viaggio, diciamo, attraverso la Campania, per un aggravarsi di alcuni problemi di salute. La morte quindi sopraggiunge per uno degli imperatori che probabilmente possiamo dire, senza timore di smentita, essere tra i meno amati di sempre.
Va detto che tra i successori di Ottaviano è difficile trovarne uno che è stato amato completamente, perché sì, comunque tutti in un certo senso da qualcuno o da qualcun altro sono comunque trattati male, anche magari anche non così giustamente, ecco.
Sì, infatti.
Quindi, come hai detto poco fa, secondo il testamento di Tiberio, a succedergli dovevano essere i suoi due nipoti, Tiberio Giulio Cesare Nerone Gemello, nome lungo e importante, che era il figlio di Druso Maggiore, che era figlio di Tiberio stesso, e nipote tramite madre di Agrippa, quello storico, diciamo, no?
Certo,
il grande generale amico, Marco Vipsanio. E l'altro invece era Gaio Giulio Cesare Germanico, che era il figlio di Agrippina Maggiore, e invece di un altro grande generale, ovvero Germanico Giulio Cesare, molto amato dal popolo romano.
Magari, Costantino, sul canale Telegram pubblichiamo qualche rapporto di parentela, che dici?
Beh sì, troviamo,
sì,
sì. Ma magari inseriamo l'albero genealogico della della dinastia, sì, esatto. Allora, Gaio, quindi il secondo, da bambino aveva accompagnato il padre in queste campagne militari che lui aveva fatto e che lo avevano reso celebre sia in Germania che anche in Asia, e per questo era molto conosciuto, diciamo, dai soldati, che affettuosamente l'avevano nominato Caligola, ovvero Piccola Caliga, cioè dal nome della calzatura del legionario. Proprio per questo affetto, no, che il popolo e i soldati avevano per questo giovane, subito Caligola è messo al di sopra del cugino per quanto riguarda la successione, soprattutto per il fatto che il cugino era ancora quindicenne e quindi non era adulto e non poteva al momento, diciamo, essere l'imperatore. Per questo il Senato elegge Caligola l'unico princeps di Roma, quindi l'unico imperatore. Diciamo subito che Caligola è un soprannome che lui odia. E lui era uno di quelli che era stato colpito personalmente dall'instabilità, diciamo, anche mentale, ma soprattutto fisica, che Tiberio aveva colto Tiberio nell'ultima fase della sua vita. Infatti, dopo la morte del padre, che probabilmente, come dicevi anche tu, è stato avvelenato da Pisone che Tiberio aveva mandato per affiancarlo, lui, Gaio, era tornato a Roma con la madre. Agrippina era andata in contrasto ovviamente con Tiberio per il sospetto che entrambi nutrivano nei confronti dell'altro sul discorso dell'avvelenamento del marito. Per questo Seiano, ovviamente, come abbiamo detto, che si stava organizzando per essere il successore, agisce, semina astio tra i due, e quindi Agrippina e il suo primogenito Nerone Cesare, ma anche un altro dei figli, vengono esiliati a Ventotene nel 29 d.C. e nel giro di pochi anni muoiono tutti e tre.
Meta popolare di esilio, Ventotene.
Esatto, a quanto pare sì. Gaio invece, che aveva a quel tempo 17 anni, finisce ad abitare prima con la bisnonna, dopodiché con la nonna Antonia Minore, che era figlia di Antonio, quell'Antonio lì. Però in realtà pochi anni dopo, quando Tiberio va in esilio, diciamo volontario, verso Capri, 2 anni dopo, si muove con lui, acquisendo proprio in quel frangente la toga virilis, ovvero l'atto, cioè diciamo il momento in cui ogni romano diventa un uomo. Negli anni successivi entra attivamente nella vita di corte, e a seguito soprattutto della crescente instabilità di Tiberio, e quando Tiberio muore, Caligola ha 25 anni, è già pontefice massimo di Roma, all'appoggio di uomini molto potenti, tra cui il prefetto del Pretorio che ha sostituito Seiano, ovvero Macrone, quello che abbiamo visto. Caligola era acclamato, tra l'altro, dal popolo come nostra stella e nostro bambino, soprattutto a seguito del suo ritorno a Roma, prima con le spoglie, diciamo, a seguito del funerale di Tiberio, di cui, tra l'altro, recita l'atto funebre, la Lazio funebre. E anche poi invece con le spoglie della sua famiglia, con cui tra l'altro Tiberio era stato così malvagio. Diventato imperatore, per i primi mesi appare come il migliore imperatore possibile, la migliore scelta possibile, soprattutto dopo gli ultimi anni di Tiberio. In 3 mesi, secondo Svetonio, furono organizzati banchetti e feste gratuite per il popolo, in cui vennero sacrificati 160.000 animali.
Una mattanza, praticamente.
Una mattanza di animali per fare varie feste. Concede l'amnistia a tutti i condannati e anche a tutti quelli che erano stati esiliati da Tiberio. Diciamo, si mostrò buono con coloro che avevano testimoniato durante i processi per la sua famiglia, bruciando gli atti di quei processi nel foro. E poi fece, insomma, una sorta di pulizia di tutte queste situazioni di tensione che si erano create a Roma. Questi festeggiamenti non riguardano soltanto Roma, ma si spostano in tutta Italia, anche in Sicilia e anche in Gallia, a Lugdunum. Ovunque nell'impero fa iniziare oppure concludere numerose opere pubbliche. In tutto questo si dice che Caligola dilapida tutto il fondo che Tiberio aveva lasciato nel fisco nel giro di un anno, tra il 38 e il 39, e che corrispondeva a un tesoro di quasi 3 miliardi di sesterzi.
Spese pazze.
No, esatto, non un timido imprenditore, ecco.
Beh, no, spese qua a destra e a sinistra, e poi alla fine, purtroppo, i soldi a un certo punto finiscono.
Anche perché poi, insomma, per riprendersi economicamente fa cose tipo intervenire sui testamenti e togliere roba alle persone in maniera illegale. Insomma, fa una serie di aste obbligatorie in cui la gente era costretta a spendere. Non proprio bene, però.
Patrimoniali forzose, diciamo.
Esatto, al momento ancora non lo sappiamo. Qui è ancora amato da tutti, soprattutto perché se al popolo dai feste tutto l'anno, popolo, certo, risponde certo. Grazie, no? Comunque è attivo anche in politica estera, per esempio nella città di Antiochia in Siria, che era stata colpita da un terremoto che l'aveva praticamente distrutta. Cerca di placare la difficile situazione in Egitto, che era teatro di un durissimo scontro tra greci ed ebrei, ed era focolaio di una grossa rivolta. Lo fa in realtà tipo cercando di instaurare il culto dell'imperatore, mettendo statue qui e lì, che non era proprio la migliore delle cose da fare, onestamente, però vabbè. Comunque guida delle campagne militari lungo il Reno e il Danubio per tenere più sicure quelle regioni, addirittura pensa di andare a sbarcare in Britannia. Nella realtà dei fatti l'unica cosa che fa è mostrarsi lì, deporre il governatore di quelle zone, arrivare in diciamo davanti alla Manica a raccogliere conchiglie, così almeno ci dicono. Anche in Africa, dove conquista la Mauritania, che da tempo era un regno cliente in realtà, dopo aver ucciso suo cugino Tolomeo, che ne era il re. Tolomeo era il figlio di una figliastra di Antonio, quindi della sorellastra della madre di, scusate, della nonna di Caligola. In Oriente invece che fa? Pone 3 sue vecchie conoscenze, dei principi traci che aveva conosciuto quando abitava dalla nonna Antonia, sui regni cliente di Roma. Quindi Polemone II diventa re del Ponto e del Bosforo, re Metalce III prende una parte dell'antico regno di Tracia, e invece Cotis IX l'Armenia Minore. Volete sapere quali sono le motivazioni? Vuoi saperle quali sono le motivazioni?
Beh sì, se me lo dici così per forza.
Allora, principalmente la simpatia e il rapporto che aveva nei confronti di queste persone. Si narra che per esempio a re Antioco III del Commagene, o meglio all'antico re Antioco del Commagene, che nel frattempo invece era stato detronizzato perché il Commagene era diventata una provincia romana, nomina questo Antioco governatore della provincia e gli dona 100 milioni di sesterzi, così. Perché
ha vinto la lotteria il re Antioco.
Esatto, ha vinto la lotteria l'ex re Antioco. E il discorso qual è? Come siamo arrivati al fatto che lui, da buona stella, no, del popolo romano, diventi un despota che uccide, invade e insedia re a piacimento? Sono due gli avvenimenti che portano Gaio a diventare Caligola, ovvero quello che noi conosciamo. Il primo è una gravissima malattia che in realtà lo prende dopo pochi mesi di governo e lo porta tra l'altro in fin di vita. E questa malattia, insomma, gli storici moderni pensano possa essere ridotto da un ipertiroidismo all'epilessia. E fatto sta che comunque pare dipenda dal fatto che abbia gozzovigliato troppo durante le feste e i banchetti. Comunque questa malattia lo porta seriamente in fin di vita, infatti il popolo si spinge in voti per salvarlo, ovunque vengono fatti voti. Svetonio ci racconta per esempio del cavaliere Atanio II che promette di combattere nell'arena se il princeps si fosse salvato, e infatti lo fa, vince e viene, la sua vita viene insomma salvata. A quel punto Caligola si riprende, ma non fu mai più lo stesso. Uno storico contemporaneo, Filone di Alessandria, che ci parla in realtà più della situazione degli ebrei nel periodo, della situazione in quella parte del mondo, per lui la follia di Caligola è la vendetta di Dio contro i giudei e i romani al fine di liberare Israele. Così, una lettura, no? Sui generis. E il secondo di questi avvenimenti fu la morte di sua sorella Giulia Drusilla, che lui amava molto. Comunque, la follia che lo prende gli fa anche avere una considerazione circa la sua posizione, no, di imperatore, e la appetibilità che questa posizione aveva per i tantissimi uomini potenti di Roma. Per questo, la reazione del nuovo Caligola è veramente terribile, ovvero ripetuti massacri degli oppositori, atti di governo che umiliavano il Senato e i suoi esponenti. C'è il famosissimo episodio, no, del cavallo, del suo cavallo Incitatus, che molti dicono che lui fece senatore, in realtà lui voleva farlo console addirittura.
Il buon Incitatus era destinato a una carriera...
A una grande carriera brillante, esatto. Poi è accusato di aver ucciso per divertimento e che per diletto giacesse con le mogli dei rappresentanti dell'aristocrazia. Insomma, varie cose molto gravi.
Comunque per inciso, perché ovviamente la voce poi è dura a morire, non lo fa il senatore, ma non lo fa neanche console, perché poi no. C'è Svetonio che ci dice proprio testualmente una promessa che avrebbe sicuramente mantenuto se avesse potuto vivere più a lungo, quindi
esatto,
non ci è riuscito purtroppo.
Qualcuno l'ha salvato prima. Quanto alla famiglia, costrinse alla morte numerosi familiari. Per esempio, una delle prime fu la nonna Antonia, che lui trattava malissimo perché lei lo rimproverava. Quindi, insomma, bellissimo, no? Comunque poi fa uccidere chiunque può rappresentare un problema per la sua posizione, compreso il suocero Marco Giunio Silano, che lo amava moltissimo nonostante in realtà la moglie fosse morta molto prima. Quindi lui continua a sostenerlo nonostante questo, e anche il povero cugino Tiberio Gemello, quello che doveva succedergli, no? Cioè, insomma, doveva succedere insieme a lui, invece l'anno dopo, quindi a 16 anni, muore per colpa di Caligola. A parte le morti, comunque lui ripudia quasi completamente la propria famiglia. Accusa, per esempio, non vuole essere figlio di Germanico perché la provenienza è troppo bassa e quindi dice di essere un figlio in realtà di diletto di Augusto. Insomma, fa di tutto per, no, screditare la sua famiglia, eccezion fatta per Antonio, per la durazione che aveva per, no, il suo parente, insomma, ancestrale, perché pare che proprio a questo si deve la sua passione per la cultura ellenistica, che lo porterà in realtà a voler essere un monarca diverso dalla concezione che i romani avevano, almeno fino a quel momento. Cioè lui voleva essere un re dio come era nell'Oriente, quindi per questo fa costruire templi e statue a lui dedicate sia in Oriente che a Roma. Svetonio ci riporta che più volte offende le divinità, soprattutto Giove, si pensa perché avesse paura dei tuoni e quindi Giove tonante lo impauriva, e anzi addirittura dice: o io uccido te o tu uccidi me, cose così, no? Da princeps, quindi dalla concezione romana, si trasforma in parole povere in un despota capace di tutto, dal costringere al divorzio i suoi seguaci, per poi sposarne le ex mogli, a giacere addirittura con le proprie sorelle e vantarsene peraltro. Dopo un regno di soli 4 anni, ma pieno di morti e atti efferati di ogni tipo, Caligola trova la morte durante la celebrazione dei ludi palatini. A ucciderlo fu una congiura guidata da 2 tribuni, e insieme ad un gruppo di pretoriani. I 2 tribuni si chiamano Cherea e Cornelio Sabino, e praticamente che Rea soprattutto aveva anche dei motivi personali, perché lui lo derideva dandogli sostanzialmente dell'effeminato per via della sua voce. Quindi ordiscono questa trama e lo assaltano mentre lui era intento a parlare con degli attori asiatici durante i festeggiamenti prima di tornare al palazzo. Pare che sia stato colpito da circa 100 coltellate, qualcosa del genere, quindi insomma avevano proprio voglia di accoltellarlo.
Batte Cesare forse.
Esatto, sì, lo batte, sì, perché insomma Cesare ne ha preso solo 23, si va per dire. Comunque la congiura non si ferma solo a lui, colpisce anche la moglie Milonia e la figlia Giulia Drusilla, che lui aveva chiamato così ovviamente in onore della zia. La figlia però non muore con una pugnalata, ma scaraventata contro un muro. Insomma, non è proprio una cosa bellissima. Comunque la notizia della morte si sparge in città, il Senato, visto che non c'è in quel momento un nome, no, sicuro su chi dovesse succedergli, prova a restaurare la Repubblica. Ma il popolo e soprattutto l'esercito, i pretoriani, non sono di questa opinione. Durante la loro visita al palazzo trovano nascosto nelle sue stanze l'unico parente maschio della dinastia rimasto per succedere a Caligola, un cinquantenne che lui stesso aveva tenuto in vita soltanto per essere il bersaglio dei suoi scherni e delle sue offese.
Povero.
Si chiama Claudio e sarà effettivamente lui il quarto imperatore di Roma.
Beh sì, poi insomma questa, diciamo, intraprendenza dei pretoriani la ritroveremo poi successivamente nel periodo imperiale, sarà, insomma, diventerà quasi un must a un certo punto, no? Ma insomma lo vedremo in futuro. Certo che fino ad adesso, insomma, Caio Giulio e Ottaviano non è che abbiano avuto proprio dei successori, no?
Sì, diciamo che, non sono stati fortunati come invece Roma è stata fortunata nel trovare i primi due, nonostante certo, magari tutti i difetti che potessero avere.
Certo, certo. Beh, insomma, di Claudio parleremo nella prossima puntata, quando si chiuderà la nostra ascesa dei Giuli, quindi il nostro viaggio in questo secondo mese dell'estate romano. Costantino, siamo già 2 su 3, eh? Tra poco abbiamo finito con l'estate romana, ma
con
ci sarà tutto
romana,
agosto,
non certo con i romani,
no, assolutamente, ma ci sarà tutto agosto, dicevo, vedi, l'ho chiamato Augusto, ci sarà tutto agosto, dicevo, in cui non ci fermeremo, quindi ci troverete anche da sotto qualsiasi ombrellone in cui sarete, diciamo,
perché l'impero colpirà ancora.
Esatto, perché l'impero colpirà ancora e andremo a vedere nel mese di agosto qualche imperatore, ovviamente sarebbe impossibile coprirli tutti, però insomma qualche imperatore interessante che insomma vi faremo scoprire e conoscere nel prossimo mese. Direi che invece per oggi, per il buon Tiberio e Caligola, è tutto. Io vi ringrazio, vi ricordo di continuare a seguirci sulle nostre pagine social, in particolare quella di Facebook e quella di Instagram. Lasciateci una recensione su Apple Podcast, seguiteci su Spotify, su Apple Podcast, su qualsiasi applicazione, insomma, vogliate, ci troverete lì. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ma aspetta un momento, mi sono dimenticato di citare le fonti o qualcosa di interessante che potete andare a vedere per continuare con l'appetito. Vedi, ero già proiettato ad agosto e
lì tutto fomentato a pensare agli imperatori e ti dimentichi.
Sono andato troppo di corsa. Fermiamoci, facciamo un passo indietro. Le fonti.
Allora, sicuramente il nostro buon Svetonio, con le sue Vite dei Cesari, per quanto siano, insomma, guidate dalla faziosità e dalla voglia di cercare, no, la storiella piuttosto che
Svetonio
la veridicità. Poi sicuramente c'è Cassio Dione, che comunque è un'ottima fonte, e per quanto riguarda una parte, diciamo, no, della storia di Caligola, c'è anche il buon Filone di Alessandria,
certo,
che però insomma è settoriale, diciamo, da questo punto di vista.
Peraltro la frase che abbiamo letto, insomma la piccola frase che abbiamo letto all'inizio, è presa dalle Vite dei Cesari di Svetonio. Quindi insomma, magari se volete andare lì, quel dissing fatto a Tiberio è preso da Svetonio. Poi insomma, come libro vi considero l'ultimo, diciamo, dei tre dedicato a questi imperatori, che è Tiberio, l'imperatore che non amava Roma, di Antonio Spinosa, che peraltro insomma si prodiga anche un po' a difesa del povero Tiberio, c'è da dire. E, sì, insomma, certo. Interessante, come al solito Spinoza scrive sempre molto bene quando tratta di queste cose, quindi ve lo consiglio. Poi, insomma, mi viene da dire, c'è anche su Netflix, l'abbiamo citato anche in passato, lo show L'Impero Romano, che parla peraltro anche di Caligola. A me non è piaciuto moltissimo, vi dico la verità.
Però è una fonte come un'altra da andare a spulciare.
Però insomma, diciamo che se siete appassionati della trasposizione di Roma sul piccolo schermo, male non fa. Ovviamente sempre fonti e testi alla mano per saper discernere bene, no? Cosa c'è di inventato e cosa c'è di buono.
Assolutamente sì, ovviamente.
Bene, io a questo punto vi saluto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non
annoia mai.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.